Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria.
Santa giornata, Ave Maria.
Allora, oggi è Sant'Angela Merici, preghiamo Sant'Angela Merici, è una mistica, la quale... C'è un pensiero suo, dice, per mezzo della preghiera si impetra da Dio la vera grazia della vita spirituale, sicché per il continuo bisogno che si ha dell'aiuto divino è necessario pregare incessantemente con lo spirito e con la mente. Oh, bello, no? Adesso vediamo un pochino... Dunque, per mezzo della preghiera si impetta da Dio la vera grazia della vita spirituale. Vuol dire che la vera grazia della vita spirituale, lei che era una mistica, sapeva quel che diceva, qui tanti bisbigliano o pensano di pregare, ma diciamo che la preghiera, diciamo che per giungere a destinazione bisogna preparate le vie al Signore, vero? Bisogna togliere tutto ciò che guasta questa unione spirituale tra l'uomo e Dio, per cui tutto ciò che a Lui non piace, diciamo che lo nasconde in qualche modo, no? Qui bisogna sfoltire, bisogna togliere, tagliare, diremo così, che tra noi e il Signore bisognerebbe che ci fosse il prato all'inglese, voglio dire, non devono crescere cespugli che lo nascondano. Ecco, dobbiamo vedere sempre chiaramente, ecco, guardate a Lui e sarete raggianti, ma se davanti abbiamo palme, abbiamo cespugli, abbiamo querce, ma come faremo a vederlo? Dobbiamo, diciamo, pulire tutto ciò che sta in questo giardino, l'Eden, non quello là, diciamo, di Adamo ed Eva, ma l'Eden della nostra vita spirituale, per cui bisogna che si veda. Ma poi diciamo che anche questo famoso prato all'inglese, cioè rasato proprio, erba bassa, vero? Rasata bassa, serve anche a vedere se si insinua qualche serpente, che il serpente, diciamo, di solito non si fa vedere, in campo aperto, ma sempre striscia, si nasconde dove ci sono le erbe alte, eccetera, eccetera, per cui è importante, ecco, che noi togliamo tutto quello che è nocivo alla nostra vita spirituale, ecco, tutto ciò che non piace al Signore si toglie, ecco, perché vogliamo vedere Lui, è chiaramente che noi vogliamo vedere la persona amata, ma per vederla dobbiamo togliere tutto ciò che la nasconde, ma pensate che fino a 5 minuti fa, vi dico cosa stavo facendo, un lavoro, dunque è da alcuni mesi, no, che vedo, c'è una bella pianta, che ha prodotto una quantità di foglie che non ho mai visto, ecco, veramente, poi addirittura ha assunto dei colori che in quella pianta non li ho mai visti, però ogni tanto vedevo delle foglie bucate, e allora dico, mamma mia, ma chi c'è qui che mi mangia le foglie? E difatti mia moglie qualche mese fa dice, ho trovato un verme, dice, era un bruco, che non brucava l'erba ma brucava questa pianta. E difatti l'ho preso e l'ho eliminato. Però questa pianta, io vedo che praticamente di bucherellini e di buchi continuano ad esserci, e guarda di qua e guarda di là, pensate che il bruco ha lo stesso colore delle foglie, per cui hai voglia tu di, capito, si mimetizza, e anche questo insegna qualcosa, ecco, il mimetizzarsi delle cose che sembrano buone, ma non lo sono. Ecco, hanno il colore che somiglia alla verità, ma è menzogna, capite? Allora, e adesso ho detto, adesso faccio piazza pulita. Cioè, cosa ho fatto? Ho tagliato parecchi gambi di queste piante, dico, tanto poi diciamo ci saranno dei nuovi getti, insomma ricresceranno in primavera, e così voglio vedere un po' dove sono finiti questi bruchi che mi mangiano tutta sta pianta. E difatti ne ho trovati tre. Ne ho trovati tre, e naturalmente li ho dovuto togliere di mezzo, perché dice, tu mi guasti questa pianta, vero che è bellissima, da fiori bianchi, insomma, veramente, pensa che da una parte è striata bianca e verde, e di sotto, mai vista una pianta del genere, c'è questa, anche altri mi hanno detto, ma dove l'hai presa, che ne so io, fatto sta che sotto è tutta viola, ma è una cosa incredibile, comunque non ho mai visto quella pianta lì, con quei colori, e anche quando l'ho presa non era così. Allora, ho diciamo, tolto tutti questi, diciamo, questi getti, e ho cercato, non è detto che li abbia trovati tutti, ma ne ho trovati tre intanto, no? E allora io pensavo alla vita spirituale. Tu nella tua vita spirituale c'hai i tarli che ti mangiano le virtù, però tu praticamente non li combatti, non li togli di mezzo, li lasci vivere, e quelli continuano a mangiare, ti guastano la vita spirituale. Pertanto a un certo momento bisogna decidersi, cioè preparate le vie al Signore, significa anche questo, sapete, togliete tutto ciò che corrode, che guasta, che bruca, diremo così, la vita spirituale vostra. Dovete cercarle e dovete eliminarle, perché diversamente la vostra anima non sarà mai bella come quella pianta quando non aveva i bruchi. Abbiamo praticamente un cuore tarlato, e questo fatto non pensate che sia fantasia di Claudio, perché non so dirvi adesso esattamente se era Santa Teresa o Santa Veronica o chi era, insomma, una grande mistica innamorata di Gesù, vero, non mi ricordo più il nome di questa santa, non vorrei dire un nome per un altro, e lei si sentiva ardere d'amore per Gesù, vero, ed era così felice di avere questo fuoco che ardeva dentro di, nel suo cuore per amore di Gesù. A un certo momento Gesù gli mette, cioè entra nel suo petto, gli tira fuori il cuore e glielo schiaccia, come dire, glielo davanti ai suoi occhi, e usciva pus, vero? Ah, per cui c'erano parti buone, ma c'erano anche parti praticamente infettate, e immaginarsi un po' che, ecco, anche questi qui che erano santi, che parlavano con Dio, il Signore gli ha fatto vedere il pus che hanno nel cuore, e noi che saremo, non dico putrefatti, diciamo che non abbiamo neanche peccati. Intanto siamo ciechi, intanto, no? Poco intelligenti, poco oranti, molto ignoranti. Pertanto, diciamo, ecco, è importante vedere. Anche in questi segni, adesso l'operazione, diciamo, di sboscamento e cattura dei bruchi è servita a farmi fare una meditazione. Cioè, chissà perché la Madonna dice, adesso metti a posto quella pianta, no? E diventa oggetto della meditazione di questa mattina il bruco. Mamma mia, che storie, vero Anna?
Sì.
Anche tu mi dicevi che l'anno scorso c'era l'invasione, ha mangiato tutte le piante.
Sì, in autunno, e adesso con le giornate tiepide vedi proprio i fiori, le piantine che sono di nuovo mangiate, come dici tu. Infatti anche ieri guardavo anch'io una che è in fiore, ho ritrovato i segni di queste presenze proprio, questi bruchi che mangiano le virtù, veramente, che bella questa considerazione.
Sì, infatti pensa un po', dice, se il bruco bruca, la mucca che cosa fa? È un dilemma questo, capire chi bruca, se non tutti brucano e nessuno dice che il bruco bruca, quello corrode. Ecco, ma insomma ci sono tante cose che ci fanno meditare, pensare. Ecco, ieri ho sentito che la sonda Hubble, mi sembra, non so come si chiama, adesso non ho davanti agli occhi, compie 25 anni e nello spazio è un telescopio che sta, mi sembra, a 600 chilometri dalla Terra, e naturalmente non avendo l'atmosfera che li fa, o la polvere che insomma gli nasconde qualcosa, ha mostrato le meraviglie veramente del volto stellato, cose che noi non sapevamo, che non vedevamo. Ecco, questo trasmette delle immagini incredibili. Hai visto? Allora, tu esci praticamente dall'atmosfera, dove tutto è limpido, e vedi cose che non hai mai visto. E così anche nella vita spirituale, no? Se tu esci dalle tue immondizie, vedrai cose che non hai mai visto, penserai cose che non hai mai pensato, amerai ciò che merita di essere amato, perché è l'autore di tutte queste meraviglie. Ma devi uscire da questa atmosfera pestilente, da questa atmosfera che respiriamo, che non è fatta di aria, vero? Ma è un'atmosfera di corruzione, un'atmosfera, diciamo, di polveri sottili, perché uno si ritrova praticamente, come dire, ha intasato le vie respiratorie dello spirito, perché continua a respirare polveri sottili. Ma sono praticamente non tanto le polveri quelle lì che voi pensate, ma intendo dire le deviazioni alla verità. Quando Gesù dice non togliete neanche una virgola, neanche un accento, vuol dire che se tu, diciamo, alzi polveroni cambiando parole o cambiando addirittura i significati e spostando i punti e le virgole, significa che tu praticamente leggi le cose e le puoi interpretare anche in modo diverso, come fanno i falsi profeti, no? E così abbiamo questa infestazione da 1007, vero, che fossero 70 volte 7, diciamo, sarebbero ancora poche, ma sembra tra l'Africa e il Brasile, poi adesso abbiamo anche in Italia tante di queste cose, vero, vengono a corrodere la verità, sono quei tarli, vero, quei bruchi che brucano le pagine del Vangelo, le brucano. Ecco, e allora adesso noi leggendo la parola di Dio, ecco, è che è lampada ai nostri passi, credo che potremmo anche trovare dei bruchi che bucano la nostra fede, che non è, diciamo, integra, è una fede bucherellata da errori, da deviazioni e da eresie e da tante cose che comunque guastano, ecco, la nostra vita spirituale. Ecco perché Sant'Angela Merici, che dobbiamo pregarla perché abbiamo bisogno anche del suo aiuto, vero? Dice così, dice, dunque, per mezzo della preghiera si impetra da Dio la vera grazia della vita spirituale, per cui la preghiera deve essere umile, perché se io chiedo a qualcuno una grazia, un aiuto, un'elemosina, vero, io devo abbassarmi e devo dire sono un povero disoccupato, sono un povero malato, sono un povero miserabile, storpio, vero? Abbiate compassione di me, fatemi la carità. Devi far così, perché se dici se non mi fai la carità ti sputo in faccia, E chi è che ti fa la carità, te, vero? Per cui devi essere umile, devi ammettere che sei bisognoso di aiuto. Per cui la preghiera deve essere fatta in modo assolutamente umile. Quando uno prega, vuol dire che chiede a uno che è più grande di lui di essere aiutato. Per cui non è che bisogna dire le formule pensando di comandare a colui che stiamo pregando, vero? Dobbiamo chiedere con cuore umile. Per mezzo della preghiera si impetra da Dio la vera grazia della vita spirituale, ma per mezzo della vera preghiera ottieni la grazia, impeti la grazia della vera grazia della vita spirituale, la vera preghiera. Sicché per il continuo bisogno che si ha dell'aiuto divino, per cui dobbiamo ammettere che senza di te, o Signore, non possiamo far niente, potremmo anche non svegliarci, vero, domani mattina, per dire, per cui se il Signore non ci mantiene in vita, noi non siamo nulla, spariamo. Ecco. Allora, è necessario pregare incessantemente con lo spirito e con la mente, per cui devi tenere occupato tutto quando preghi, dire adesso lasciatemi perché io devo stare con l'amato del mio cuore. Vero, quando uno deve stare con l'amato del suo cuore, non è che invita tutti quanti nel luogo dove sta con l'amato, vuole che ci sia una privacy, voglio dire, una riservatezza e anche un'intimità che è tra l'amato del mio cuore e la persona amata dal Signore, no? Qui ci deve essere questo rapporto, dice, devo stare solo con il mio Signore, no? Così, ecco, per cui bisogna appartarsi, per così dire, ecco, per farsi capire meglio, perché umanamente uno lo fa, a parte che oggi, diciamo, anche sulle strade ti tocca vedere di tutto, e questi non si appartano proprio, ma insomma, ecco, diciamo che bisogna, ecco, essere attenti e guardare a colui che ci ha amato da sempre, dall'inizio. Ecco, allora, Anna, dopo aver brucato...
ecco. Infestato proprio, sì, sì, è un'infestazione.
Infestato, sì, sì, sì.
Sì, veramente. Allora, l'autore, sto leggendo dal Messalino, introduzione alla prima lettura, l'autore confronta i sacrifici dell'Antico Testamento con il sacrificio di Cristo, considerando la legge antica come ombra dei beni futuri promessi dalla nuova legge. Il Salmo 40, versetto 7-8, è citato proprio per affermare che il sacrificio che Cristo ha compiuto entrando nel mondo sostituisce gli antichi sacrifici. Il suo sacrificio è costituito innanzitutto dal compiere la volontà del Padre suo, il quale gli chiedeva di dare la vita morendo sul Calvario. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la legge, poiché possiede soltanto un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici, sempre uguali, che si continuano a offrire di anno in anno coloro che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che gli offerenti purificati una volta per tutte non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati. Invece in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.
Diciamo, a me è balzato, diremmo così, all'occhio, o perlomeno alla mente, ecco, una frase di tutto questo, di quanto è scritto, che credo che sia rivelatrice di, non dico di grandi misteri, ma perlomeno per la conoscenza di, come dire, di del mezzo che abbiamo per santificarci. Dunque, quando sono andato da Madre Speranza, che ho conosciuto personalmente, anche la Beata, Madre Speranza, sul muro è scritto così: ti ringrazio, o Signore, perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo per soffrire. Allora, immaginarsi, uno lo legge e dice, quella è una santa, e i discorsi dei santi sono un po' strani, no? Però qui dice, un corpo mi hai dato, vero? San Paolo cita questo passaggio, no? Per cui mi hai dato un corpo, perché l'uomo è fatto di anima e di corpo, vero? E pecca, diciamo, con la mente, pecca con la volontà e pecca con il corpo. Allora dice, vengo per fare la tua volontà, per cui uno che fa la volontà di Dio chiaramente non si ribella alla volontà di Dio, ma aderisce perfettamente alla volontà di Dio. Primo punto. Secondo, c'è il corpo. Ti ringrazio perché mi hai dato un corpo per soffrire, perché questo corpo, soffrendo ed offrendo, e non essendo né un capro e neanche un toro, è il corpo di un uomo che, cioè, i tori non possono lavare i peccati del sangue dell'uomo, ci vuole il sangue dell'uomo, il sangue di Dio, è vero? Di Dio fatto uomo per lavare i peccati dell'uomo. Per cui i santi l'hanno capita bene, per cui dicono ti ringrazio perché mi hai dato un cuore per amare. Qui amo la volontà di Dio, si compie di me secondo la tua parola, ha detto la Madonna, no? E così hanno detto i santi, ecco. E perché mi hai dato un corpo per soffrire, un corpo che praticamente si offre, perché soffre, diciamo, se metti S apostolo offre, no? Soffre, si offre. Allora, questo corpo mi dà la possibilità di espiare i miei peccati e anche quelli dei miei fratelli, perché faccio parte del corpo mistico di Cristo che si offre, che si è offerto. Per cui il capo si è offerto, le membra cosa fanno? Vanno per i fatti loro? Non è possibile. Pertanto, se si offre il capo, chiaramente gli devono andare dietro anche le membra, cioè sull'altare, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, lui è il capo, ma sull'altare devono andare anche i fedeli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, il Signore riceve dalle tue mani questo allode e gloria del suo nome. Ecco, allora, praticamente, questo il cristiano non l'ha ancora capita, cioè pensa che l'uomo sulla terra debba godersi, sempre godersi, ma io non lo so se c'è qualcuno che si è goduto più di San Francesco, per esempio, no? Eppure non è che ha voluto godere, diciamo, le sue carni hanno voluto cercare piaceri illeciti per godere, mentre l'uomo, ecco, pensa che il godere significhi questo, no? Ecco, spremere in tutto e per tutto, anima e corpo, la ricerca di piaceri però sempre sono carnali, sensuali, o anche diciamo, di successo, vero? Oltre il sesso, il successo e anche i soldi, per cui godere di essere come Paperonde Paperoni che conta i soldi, per esempio, quanti ne ho. Il godere perché posso godermi la vita, diciamo, proprio godere nel senso fisico, ecco. Ma tutto questo poi vedi che non ti porta a godere il godimento eterno, per cui è, diciamo, una fregatura parlando con termini volgari, in quanto il nemico a Gesù, quando lo tentò nel deserto, gli disse, ma vedi, lo portò sul monte, gli disse, vedi, tutti questi regni, tutte queste cose, se tu prostrato mi adorerai, ti darò tutte queste cose. Avete visto quanti adoratori di tutte queste cose ci sono al mondo? Far carriera, ecco, essere, aver successo, avere soldi, avere i piaceri e così, no? Quanti, ecco, e vengono anche mostrati, diciamo, con i mezzi di comunicazione, questi specie di felici, diciamo, che poi senti che uno se, qualcuno se toglie la vita, qualcuno, insomma, sono successe cose del genere, ne sono successe troppe, vero? Overdose, cose varie, hanno raggiunto il massimo del successo, avevano raggiunto il massimo della tristezza, il massimo della delusione, perché solo Dio può riempire il nostro cuore è grande, ci puoi mettere dentro soldi, ci puoi mettere dentro macchine, ci puoi mettere dentro ferie, ci puoi mettere dentro tutto quello che vuoi, sentirai che non c'è nulla che riesca a riempirlo. E sempre più roba butti dentro e più senti il vuoto. Pertanto solo Dio può riempire il tuo cuore. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Il Signore ce lo comanda per renderci felici, perché se io amerò Dio in questo modo, poiché l'amore è per natura unitivo, io partecipo della sua gioia divina, della sua felicità eterna, partecipo di questo, e San Francesco vedete come l'ha vissuta. Ecco, pertanto, mi hai dato un cuore per amare, vero? La tua volontà e un corpo per soffrire. Allora tu stai male oggi, no? E dici, ah, aiuto, sto male, si è smontato il mio progetto di godimento, perché, diciamo, mi hanno trovato una malattia, per cui qui si smonta tutto il mio progetto. Ah, però tu non ti sei mai domandato qual è il progetto di Dio, non hai fatto nulla per continuare a vivere il progetto di Dio. Siate santi, perché io sono santo. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro, perfetti nell'amore, è vero? E allora vedi che il santo l'ha capita, e quando soffre, dice Gesù, io faccio parte del tuo corpo, sono parte del tuo corpo mistico, per cui tu hai sofferto per amor mio, e io soffro per amor tuo e per amore dei fratelli, ecco, per salvare. Un corpo mi hai dato, dice il Signore. Qui le anime si salvano in questo modo qua, offrendo sacrifici. La Madonna, i tre pastorelli, che cosa gli ha chiesto? Cosa gli ha chiesto? Successo? Cosa gli ha chiesto? Gli ha promesso il paradiso, intanto, ecco, ma voleva che collaborassero e che offrissero preghiere e sacrifici, il corpo, ecco, per salvare le anime che vanno all'inferno. Ecco, questo è l'amore vero. Ti ringrazio Dio perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo per soffrire. Quando soffriamo dobbiamo dire, Gesù, tu mi fai sentire un po' di quel che hai patito tu, Perché siccome me lo dimentico troppo facilmente, anche se faccio la Via Crucis, che ne so, una volta all'anno o 10 volte all'anno, però leggo e penso che sono affari tuoi quelli che non riguardano me. Ma se lui è il capo, io sono le membra, come posso io dire io non devo soffrire? No, è impossibile, vuol dire che non sei unito al capo. Ti ringrazio Dio perché mi hai dato un cuore per amare, un corpo per soffrire. E qui dice un corpo mi hai dato, è vero che è scritto così, ma non vorrei andare avanti Anna perché sennò divento anch'io un bruco delle pagine che devi leggere tu.
No, infatti i santi era quello che chiedevano in realtà, perché la sofferenza proprio la desideravano, ecco, per portare anime al Signore, proprio era sì. Desiderata, chiesta ardentemente, mamma mia. Ma
per partecipare dell'amore sì. di sì. Gesù Cristo, il quale ha sofferto, che noi non possiamo certo. neanche immaginare, no?
Certo.
Se a Padre Pio, quando uno gli ha chiesto se può distribuire un po' le sue sofferenze, dice no, io ho la grazia di poterle sopportare, se ti dessi una goccia di quello che io patisco, tu bruceresti come un bidone di benzina. Ecco, allora vuol dire che quando il Signore mi concede di assaporare un millesimo di goccia di quel che ha patito lui, è perché lui vuole che io non mi dimentichi quanto mi amate, quanto ha offerto per la mia salvezza. E appena a me arriva qualcosa del genere, urla, disperazione. Ti ringrazio, Signore, perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo per soffrire. Se pensiamo così, stiamo più sereni, non ci spaventiamo, diciamo io faccio parte del corpo mistico di Cristo, per cui patisco insieme a Lui per amore suo e per amore dei fratelli.
Certo. Bene, quindi adesso prendo la meditazione di Don Dolindo alle lettere di San Paolo, quindi lettera agli Ebrei, capitolo 10, sono a pagina 2496. Il significato, ecco, di questo capitolo. San Paolo continua a dimostrare la superiorità del sacrificio di Gesù Cristo di valore infinito su quello levitico, di virtù limitata, esumendo questa superiorità dall'efficacia di purificazione e di riscatto che ha avuto il sacrificio di Gesù Cristo. Infatti, il sacrificio levitico era parte dell'antica legge, e partecipava all'indole imperfetta della legge stessa, che era transitoria ed aveva solo un'ombra dei beni futuri, cioè dell'immenso tesoro di beni spirituali che dovevano venire per il Messia. Ora, l'ombra dei beni futuri può essere un annuncio, una promessa, una figura, ma non può essere la realtà. E quindi, per quanto può elevare l'anima con la speranza e con la fede nella promessa di Dio, non può mai condurre a perfezione coloro che si avvicinano al Signore mediante i sacrifici levitici, che erano solo ombra del sacrificio di Gesù Cristo. Riportandosi ancora una volta al sacrificio dell'espiazione, che era il più solenne e si faceva per la remissione di tutti i peccati del popolo, San Paolo fa questo ragionamento. Il sacrificio per la remissione dei peccati si ripeteva ogni anno ed era sempre lo stesso. Dunque, non era sufficiente a cancellare il peccato come tale e non era il sacrificio che di per sé annientava il peccato in se stesso, pur potendo ottenere la remissione dei peccati di quelli che lo offrivano. Il peccato in sé è un'immensa malizia, perché manomette la gloria di Dio ed è offesa alla sua divina maestà. Non basta rimettere il peccato di una creatura commesso per fragilità o incoscienza per riparare la malizia del peccato in sé. Occorreva riparare e vincere il peccato nella sua natura e nella sua generalità. E questo non poteva farlo il sacrificio dell'espiazione e gli altri sacrifici levitici. Se questi avessero potuto vincere il peccato, non ci sarebbe stato bisogno di rinnovare il sacrificio ogni anno. ma quel sacrificio era per la purificazione dei peccati di chi lo offriva, ed era figura della vittoria sul peccato che doveva riportare il Messia con l'unico suo sacrificio. È una sottigliezza di grande importanza per capire bene il pensiero di San Paolo. Il sacrificio d'espiazione, infatti, offerto per la remissione dei peccati del sommo sacerdote e del popolo, doveva ripetersi, perché dolorosamente i peccati si rinnovavano. Ma essendo anche figura del sacrificio di Gesù Cristo, si rinnovava ogni anno proprio per significare in figura il grande sacrificio di Gesù Cristo sul Calvario, per riparare il peccato e per ottenere il perdono e la remissione per i peccati degli uomini che si fossero uniti a Lui, arricchendosi dai Suoi meriti. Col sacrificio levitico dell'espiazione, in fondo il sommo sacerdote, più che rimettere i peccati, veniva piuttosto a riconoscersi peccatore lui e il popolo. E questo riconoscimento era come un'implicita confessione, e quindi un'umile riparazione dei peccati, ma di per sé, né il sacrificio espiatorio, né gli altri sacrifici potevano cancellare i peccati. Perciò San Paolo soggiunge, sempre col pensiero al sacrificio di Gesù Cristo che vinse il peccato e cancella i nostri peccati, è impossibile che il sangue dei tori e dei capri cancelli i peccati. Occorreva un sacrificio capace di rimetterli vincendo il peccato. Perciò San Paolo soggiunge, è appunto per questo che entrando nel mondo Gesù dice: tu non hai voluto né vittime né oblazioni, ma mi hai formato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici espiatori. Allora io dissi, ecco, io vengo, poiché di me è scritto nel volume della legge, io vengo a fare la tua volontà. Dopo aver prima detto, tu non hai voluto e non hai gradito né vittime né oblazioni né sacrifici espiatori, cose tutte che si offrono secondo la legge, egli poi ha soggiunto, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò, egli abroga il primo punto per stabilire il secondo, ed in virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'oblazione del corpo di Gesù Cristo, fatta una sola volta per sempre. L'argomento di San Paolo è bellissimo e stringente per gli ebrei che credevano alla scrittura e credevano che nei salmi si annunciava il Messia. Gesù stesso affermò solennemente che nei salmi si parlava di sé. San Paolo afferma che il sacrificio del corpo di Gesù sulla croce fu l'unico sacrificio gradito a Dio, ossia proporzionato alla sua infinita maestà, perché di infinito valore, cita il Salmo 39, versetti 7-8. Ecco, questa era proprio la precisazione sul tema trattato in questo capitolo. Benissimo.
Ecco, allora, io direi intanto che chiediamo una pausa musicale, vero?
Certo, ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio.
Sì.
0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Thank you.
Allora, riprendiamo. C'è sacrificio e offerta, non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Anna, ma tu hai mai sentito i cristiani nelle preghiere per i fedeli che chiedono, Signore, aprici le orecchie? Tu che leggi in chiesa, hai mai sentito questa cosa?
No, assolutamente.
Ah, non mai detto? Ma guardate che strano. Eppure ci sentiamo tutti cristiani e non abbiamo mai chiesto quello che lo Spirito Santo dice. Certo. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Cioè, non gradisco quei sacrifici là dei tori e dei capri, naturalmente, no? Sono io che devo offrirmi in sacrificio insieme al capo, vero? Sacrificio e offerta non gradisci, se, ecco, gli orecchi mi hai aperto per comprendere quello che tu mi vuoi dire. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Ora, il Signore ha fatto tutto questo, no? Oggi poi si ricorda, vero, la Shoah, l'olocausto, vero? E naturalmente tu vedi che non c'è, non so, oggi è la giornata in cui siamo tutti, dobbiamo parlare dell'olocausto degli ebrei, no? Anche se hanno ammazzato un sacco di cristiani, e comunque l'olocausto di tutti i cristiani che si sono ammazzati con il comunismo, per esempio, non si celebra mai la giornata dell'olocausto dei cristiani, ma guardate che strano, no? Per cui, giustizia per giustizia, dico, scusa, i morti ammazzati per un motivo, i morti ammazzati per un altro motivo, sempre sono morti ammazzati per l'odio verso la religione, no? Ecco, allora, l'olocausto, ma voi pensate ai musulmani quante teste hanno tagliato, per esempio in Egitto erano tutti cristiani, no? Hanno fatto fuori tutti gli uomini, hanno messo incinta tutte le donne e l'Egitto è diventato islamico, musulmano, ecco, capito? Allora ho annunciato, dunque, allora, hai chiesto olocausto, l'olocausto nel sacrificio per il peccato. Ora, quel tipo di offerta non valeva niente, cioè le pecore e i tori non lavano i peccati degli uomini, ci vuole il sangue di Cristo. E allora noi, se siamo corpo mistico suo, vedete che ci nutre anche con il corpo il suo sangue, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E naturalmente noi, se siamo uniti a Lui in comunione, anche noi dobbiamo sacrificarci. Ecco, questo è il mio sangue offerto in sacrificio. E vedete quanti morti ammazzati, quanto sangue. E a Fatima mostra, vero, nel terzo segreto, gli angeli che con il sangue dei martiri, ecco, negli innaffiatoi di cristallo lavano, ecco, innaffiano le anime dei poveri peccatori, capite il discorso? Fatima è profondissimo, ma ci vogliono gli orecchi aperti e anche gli occhi per vedere e la volontà per credere anche, no? Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea, vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Qui, le labbra, quando è ora di dire la verità. Ecco, il Papa ha parlato dei conigli, no? Diciamo che su quel punto lì, diciamo, tutti ammettono, anche lui si è corretto, per cui vuol dire che ha ammesso di aver sbagliato, ma ha sbagliato parzialmente, perché, diciamo, i cristiani non devono essere conigli, non per generare figli, ma non devono essere conigli per aver paura di manifestare la propria fede e di proclamare la verità, è vero, non essere come i conigli. In questo senso qui, diciamo, lui non lo intendeva, ma noi possiamo applicarlo, perché comunque abbiamo da imparare anche da quella parola lì. Ecco. E mi fermo, Anna, sì. Perché diciamo, chi ha orecchie per intendere, intenda. Certo. E chiediamo nelle nostre preghiere che ci apra le orecchie, che ci apra anche gli occhi e soprattutto che ci dia una volontà ferma, che non ha timore di manifestare. Ecco, San Giovanni Battista non ha mica detto chi sono io per giudicare, no? Ha detto non ti è lecito fare quelle cose, per cui gli hanno tagliato la testa, perché era Giovanni Battista e non ha chiuso né le orecchie e neanche le labbra. E così dobbiamo imparare dai santi, che sono praticamente pagine di Vangelo vissuto. Ecco, procedamus.
Sì, che ci guarisca il Signore, sì, veramente. Allora, mentre Gesù parla alla folla, giunge la Vergine Maria con alcuni parenti. Gesù però afferma che sua madre e i suoi fratelli sono coloro che compiono la volontà del Padre. Queste parole, lungi dal voler disprezzare la madre sua, le rendono la testimonianza più verace. Ella infatti non esitò a compiere la volontà di Dio, pronunciando con prontezza e generosità il fiat da Nazareth al Calvario, nella gioia e nel dolore. Impariamo da lei a compiere sempre i divini voleri espressi dai comandamenti, dai superiori e dal direttore spirituale. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».
Allora, il Signore cosa dice? Vuole che noi diventiamo madri, che diventiamo, cioè la madre che cosa fa? Non ha detto donna, ha detto madre. La madre è colei che diciamo ha generato una creatura. Allora, mi è madre, colui che fa la volontà di Dio, colui che ascolta la mia parola e la mette in pratica. Pertanto, noi non dobbiamo essere solo devoti della Madonna, ma il Signore vuole che gli somigliamo, immagine e somiglianza di Dio e immagine e somiglianza di Maria. Ecco, madre di tutti gli uomini. La piccola Giacinta di Fatima, noi non sappiamo di quanti figli sia madre a 7 anni, no? Perché ne ha generati tanti nel dolore, nell'offerta, nell'amore, li ha generati, per cui questa maternità noi non la consideriamo. Ecco, cioè pensiamo che le cose di Dio siano cose, cioè sono cose che riguardano solo Lui e noi non c'entriamo niente, invece no, siamo uniti, vuol fare la comunione con noi, vuole vivere in noi, noi siamo Tempio Suo, ecco, vuole che noi possiamo dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, per cui vuole che diventiamo madri. Ecco, ma bisogna mettere in pratica la parola del Signore e non pensare secondo la carne, bisogna pensare secondo lo Spirito. Quando parliamo dobbiamo stare attenti come facciamo a parlare, vero? Ecco, e vedere sempre anche la prudenza di Dio, vero? Però era tagliente. La parola di Dio è come una spada affilatissima, dice San Paolo, che separa la menzogna dalla verità, per cui i discorsi ambigui, mezzi dritti e mezzi storti, non sono divini, devono essere assolutamente taglienti e roventi, direi. Ecco, Padre Pio non faceva giri di parole, ti diceva: vattene sciagurato, vattene scostumata, non diceva: per carità, di scostumata, magari mi denunciano, no, te lo diceva: sei scostumata, vattene Giuda. Ecco, non ha mica detto: sai, devi stare attento di essere più fedele, gli ha dato del Giuda, altro che storie. E vabbè, comunque noi siamo invitati, siamo chiamati a testimoniare Gesù Cristo come ha fatto la Madonna, fino ai piedi della croce. Ecco, quanti ne vedo praticamente fedeli, buoni, veramente ottimi, no? Quando scocca l'ora della persecuzione e della crocifissione, ecco, pochi sono quelli che stanno ai piedi della croce, pochi sono quelli che stanno ai piedi del condannato, vero? Scappano, si scappa. Che bella carriera, vero? I fuggiaschi, i fuggitivi, ecco, la fedeltà. Quando c'è da patire, facciamo divorzi, separazioni, altro che un corpo mai dato, una volontà mi hai dato, no? Ecco, noi non assomigliamo a Gesù Cristo, ecco, se viviamo in questo modo. Anna, io so che tu hai parecchie cose da leggere,
sì,
vero?
Sì, per cui lascio a te. Sì, sì, benissimo, ho pensato proprio ai conigli, ecco, questo ultimo accenno che hai dato alla fuga. Ecco, di fronte alla sofferenza, ecco, qui ci sta bene proprio il termine, calza meraviglia.
Sì.
Sì, benissimo. Allora, San Marco, capitolo 3, sono a pagina 650, poi leggerò anche da San Luca una mezza paginetta, pagina 1183, per chi mi segue con il testo. Mentre Gesù ragionava con gli scribi e i farisei, dimostrando quanto fosse assurdo quello che essi dicevano di lui, i suoi parenti si avvicinarono, tentarono di farsi largo e non potendo giungere fino a lui, mandarono a chiamarlo. Essi, cugini e parenti suoi, si fecero annunziare come fratelli, non tanto per l'uso che c'era di denominare così i parenti più stretti, quanto per ostentare il diritto che credevano di avere di richiamarlo. Avevano indotto anzi la Vergine Santissima ad accompagnarli, sperando così di riuscire più facilmente a condurlo con loro e a segregarlo da tutti come pazzo. Allarmarono la tenerezza materna di Maria, dicendole che il figlio suo correva serio pericolo, e la costrinsero ad andare con loro. Questo non è detto nel Sacro Testo, ma deve supporsi necessariamente, perché sarebbe assurdo pensare che la Vergine Santissima abbia potuto seguirli nei loro pensieri riguardo a Gesù. Si fecero annunziare come suoi fratelli, quelli che ordivano una congiura contro di lui, e fecero annunziare la madre sua non come la sposa dello Spirito Santo, ma come sposa di Giuseppe, dicendo essi: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di te. Intendevano parlare di una donna che lo aveva generato umanamente e intendevano dare alla loro linea di parentela un valore più grande di quello che aveva, per ostentare il diritto di parlargli e di essere ascoltati. Non credendo in lui, diminuivano la madre alla stregua di una donna qualunque e, volendo imporsi alla sua volontà, aumentavano se stessi chiamandosi fratelli, mentre erano solo parenti, e quel che è maggiormente penoso, gli erano ostili come e più degli estranei. Gesù Cristo non aveva una madre comune, ma una madre vergine che l'aveva generato per virtù dello Spirito Santo. Egli dunque non volle riceverla così, come gliel'annunziavano, perché l'avrebbe diminuita nella sua dignità. Senza svelare il mistero della divina maternità, per non esporlo alla derisione di quelli che non avrebbero potuto comprenderlo, disse velatamente in qual modo Maria gli era madre, affermando che era sua madre che faceva la volontà di Dio. Fu infatti proprio in un atto di pienissima unione alla divina volontà che essa fu fecondata dallo Spirito Santo, quando disse all'angelo il Fiat, si offrì tutta alla disposizione del Signore, e nel medesimo istante lo Spirito Santo l'adombrò e il Verbo si fece carne nel suo seno virginale. Maria fu vergine purissima prima, durante e dopo il parto, e Gesù fu suo primogenito ed unigenito. Egli non aveva dunque fratelli e sorelle, ma compiendo la volontà del padre voleva formarsi una famiglia spirituale nella stessa maniera come lui stesso era nato da Maria, cioè nell'unione dell'anima loro alla divina volontà. Questi soltanto avrebbero potuto gloriarsi di appartenergli, questi avrebbero potuto parlargli e vivere con lui, di lui e per lui. Come avrebbe potuto ricevere quelli che si chiamavano suoi fratelli, tentando per quanto era loro di ostacolare i disegni della divina volontà e pretendendo di sottrarlo alla sua missione? Gesù volse gli occhi a quelli che lo circondavano, agli apostoli che lo secondavano nella sua missione, e disse in tono di grande amore che essi erano la sua madre, i suoi fratelli, perché essi, compiendo i disegni della divina volontà, lo avrebbero generato nelle anime e sarebbero stati veramente suoi fratelli nella propagazione del Vangelo. I disegni di Dio, però, non si sarebbero compiuti che per Maria Santissima, ed essi avrebbero dovuto vivere anche con questa dolcissima madre, imparando da lei a generarlo nelle anime, unendosi alla divina volontà. I poveri protestanti pretendono vedere nelle parole di Gesù un disconoscimento della madre divina e nello stesso tempo una testimonianza che egli avesse dei fratelli. Non si accorgono di stravolgere il senso del sacro testo e di giocare di astuzia, molto ingenua in verità, dimenticando il valore della parola fratello nella Sacra Scrittura. Essi, che hanno sempre sulle labbra questa parola, per simulare la loro unione in Gesù Cristo, non sono dissimili da quei parenti del Signore, che si chiamavano suoi fratelli quando andavano a Lui per presentare Maria come una donna comune e per ostacolare la propagazione del suo regno. Precisamente denigrano la madre divina e denigrano la fratellanza cristiana, facendosi strumenti di dissensione ed attentando all'unità della Chiesa. Gesù Cristo non li può ricevere, non li riceve, ed essi rimangono fuori dalla sua Chiesa, nonostante la presunzione che hanno di entrarvi di diritto, come rimasero fuori i pretesi fratelli di lui. Bisogna confessare che lo sperpero che si fa della divina parola è enorme, soprattutto nei tempi nei quali essa più dovrebbe fruttificare, cioè nei tempi più solenni dell'anno liturgico della Chiesa. La parola di Gesù ha allora il suo pieno avveramento e bisogna riconoscere che poche sono le anime che si danno al Signore come terreno fecondo. Umiliamoci perciò e riceviamo con le dovute disposizioni il gran dono di Dio, pensando che nel giorno del giudizio non avremo scuse da affacciare, renderemo conto di ogni parola seminata nel nostro cuore dall'infinita misericordia di Dio. L'Evangelista medesimo ci richiama su questo nostro grande dovere, riportando qui le parole che Gesù Cristo pronunziò quando la stessa sua madre e i suoi fratelli, cioè i suoi parenti più prossimi, cercavano farsi largo nella folla per parlargli. Questi ultimi non avevano fede ed andavano a lui con intenzioni ostili. Per giungere a lui più facilmente avevano costretto Maria Santissima ad accompagnarli, come si rivela da San Matteo capitolo 12 versetto 24. I farisei avevano trattato Gesù da indemoniato e i suoi parenti se ne erano preoccupati. Andavano a lui per sottrarlo ad un immaginario pericolo o addirittura per catturarlo e tenerlo isolato. Egli perciò, benché con loro fosse sua madre, non volle riceverli, protestando che riguardava come sua madre e suoi fratelli quelli che ascoltavano la parola di Dio e la mettevano in pratica. Non volle trattare male la madre che fedelissimamente ascoltava e praticava la divina parola, ma poiché essi la mettevano avanti per mascherare le loro intenzioni, egli rispondendo alla loro insidiosa manovra logicamente rifiutò di riceverli con la madre sua, per quello scopo che era così lontano dai pensieri di lei. Si deve dire anzi che Gesù, nominando la madre sua santissima, volle dire indirettamente che essa era tale ed era assorta a tanta dignità perché aveva ascoltato il messaggio di Dio e vi aveva obbedito. Non è difficile, infatti, che i medesimi cristiani tentino di attraversare i disegni del Signore, illudendosi magari di fare del bene. Ed è comunissimo che le persone più vicine a qualcuno chiamato a compiere un'opera santa lo credano esaltato e gli muovano guerra. Il mondo crede sempre esaltamento morboso, la pietà, lo zelo, la carità, l'amore a Dio e dalla preghiera, e da sempre pronte le sue ambascerie noiosissime per distogliere le anime dal bene. Siamo costanti nelle vie di Dio e non ci facciamo deviare dal rispetto umano. Ci sia anzi di grande onore essere stimati pazzi per amore di Dio, e ci sia di grande conforto il pensare che il Maestro Divino non fu trattato diversamente. Il programma della nostra vita non deve essere quello di piacere al mondo, ma a Dio. Ed invece di curarci degli occhi degli altri, dobbiamo preoccuparci solo che Gesù ci guardi con amore e sia contento di noi. Amen.
Amen. Ringraziamo sempre il Signore, vero, per tutte le lampade della parola del Signore che ci mette lungo la via. Ecco, e oggi preghiamo per tutti coloro, ecco, che sono stati ammazzati. Sarebbe stato bello dire il giorno della memoria di tutti, non solo gli ebrei, ma di tutti coloro che sono stati uccisi, vero? Perché quanti sacerdoti sono stati ammazzati, quanti cristiani sono stati ammazzati, vero? Ecco, non è che sono stati sterminati solo gli ebrei, però diciamo si deve ricordare soltanto loro. Diciamo che se mal comune è mezzo gaudio, vero, diciamo che dovremmo dire sofferenza comune, ecco, tristezza comune per quello che è accaduto, insomma, sarebbe giusto, no? Ecco, per cui noi celebriamo questa cosa, ecco, ma non mi sembra giusto, insomma, che vengano nascosti quelli che sono morti comunque per un motivo, sempre per la loro fede in pratica. Ecco. E allora noi ricordiamo tutti, ecco, perché non facciamo differenze, tutti coloro che hanno sofferto a causa dell'ingiustizia, che però, la Madonna, quando è venuta a dirci che se non smettiamo di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una peggiore, aveva annunciato la guerra peggiore, che comprendeva anche tutte queste cose. Allora, è colpa di quello, di Hitler, è colpa di Stalin, è colpa nostra, perché avessimo smesso di offendere Dio non sarebbe scoppiata la guerra, per cui andiamo sempre a scaricare addosso a qualcun altro, nessuno vuol volentieri battere il proprio petto, come aveva fatto Santa Teresa d'Avila, la quale quando gli ha detto, vede quel sacerdote lì si comporta male, e lei disse, è colpa mia anche, perché dice, se io fossi più santa lui non sarebbe caduto così in basso. Per cui la giornata della memoria dovrebbe essere quella annunciata a Fatima. Ecco, la memoria di quello che ha detto lei, praticamente, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, comincerà una guerra che sarà peggiore di questa. E lo è stata, però di chi è la colpa? Di questo e di quello, nostra mai. Allora, dovremo fare l'olocausto del nostro orgoglio, della nostra superbia, dovremo metterla veramente, la nostra superbia dovrebbe andare nei forni crematori, no? Vediamo un po' cosa viene fuori, verrebbero fuori anime sante. Ecco, vabbè. Allora, diciamo, sono argomenti questi che, no, per carità, guai toccarli, ma non si deve dire queste cose qui, perché quel che è giusto, ecco. E bisogna dirlo.
Certamente, certamente, hai ragione. Bisogna.
Allora, Anna, tu c'hai mandato Sant'Angela Merici.
Sì, la custodia gelosa della purezza. Sant'Angela Merici ebbe a soffrire nella sua giovinezza violentissime tentazioni contro la purezza. Il demonio la vessava con ogni genere di illusione e seduzione, tentando di contaminarle l'illibatissima purità. Oltre alla preghiera umile e fervente, la santa ricorreva alla mortificazione, dichiarando guerra implacabile alla carne ribelle. Non beve vino per lunghi periodi, ridusse il cibo ad un pezzo di pane e strinse sulle sue carni aspri cilizi. Il suo letto era una stuoia distesa per terra su cui si addormentava, e nel rigido inverno non si accostava mai al fuoco per riscaldarsi. A volte, quasi a spegnere i rigori della concupiscenza, immergeva nell'acqua gelida la sua camicia e la indossava, restandosene tutta intirizzita con quella pena che ben si può immaginare. Fu davvero imitatrice degli eroismi dei grandi santi. La santa fu poi così gelosa nella custodia del suo virginale pudore che nell'ultima sua infermità, per impedire che qualcuno sfiorasse il suo corpo nelle cure che si è soliti fare i defunti prima di consegnarli alla sepoltura, licenziata la donna che l'assisteva, volle alzarsi e lavarsi da sé per andare, come ella stessa diceva, incontro allo sposo tutta pulita e monda. Volle inoltre indossare il suo abito di terziaria e, fattasi distendere sopra la stuoia che era stata sempre il suo letto in vita, rendeva la sua anima a Dio, ricca di quel candore virginale che è il tesoro di grazia più prezioso di ogni anima sposa di Dio.
Hai capito? Altro che l'ammorbidente.
Mamma mia, che sottura c'è davunque, mamma, questa sporcizia, ecco, di fronte a questi esempi così luminosi, ti vergogni solo ad aprire gli occhi.
Sì, sì.
Signore pietà.
Coccoli e carezze, sì. Ecco, e sfogo alle nostre passioni. Ecco, qui, in paradiso vanno questi qua, no? Cioè questi che sono addirittura la camicia nell'acqua gelida, se l'è messa per spegnere. Ecco, noi invece prendiamo qualcosa per aumentare il fuoco. O sciagurati uomini che non avete, vero, dico, non parlo agli altri, dico, uomini mi ci metto dentro anch'io, vero? Ecco, che non avete fatto granché o niente per mortificare la carne, ecco, bisogna godere. Il sapore deve essere al massimo, è vero, il piacere deve essere al massimo, la sofferenza deve essere eliminata, è così. Però è difficile entrare, diciamo, senza sforzarsi nel regno dei cieli. Bene, questa sera alle 9 abbiamo la tavola rotonda, abbiamo incaricato San Giuseppe, lui fa legname, a fare la tavola rotonda. Adesso preghiamo che anche ci assista, ecco, il titolo
che sostenga anche, sì, sì. Sia fatta in modo solido questa tavola, vero?
Sì, sì, per cui è intitolata Il peccato causa di tutti i mali.
Quello deve essere sostenuta.
Preghiamo che sia utile anche a voi cari ascoltatori, ecco. Bene, allora salutiamo i nostri cari amici, ascoltatori, vero? E chiediamo di aumentare la preghiera e anche lamentarsi di meno e offrire un po' di più. Un corpo mi hai dato, eh? Per cui cerchiamo di non coccolarlo troppo, se no tira calci, è vero, come frate asino, vero, raglia, tira calci e morde anche se serve, e punta i piedi. Quando vuole quello che vuole, c'è niente da fare, no? Io quelle cose, a me piacciono solo queste, quelle non le voglio. Oggigiorno è una cosa incredibile che in una famiglia di 4 persone ci siano 4 piatti diversi, magari perché no, a me quello non piace, a me questo non lo posso mangiare, no. Io le brioche, se non sono all'albicocca, non le mangio, quelle alla ciliegia non mi piacciono, ragazzi miei. Venisse e verrà, diciamo, quello che ci farà venire in mente anche i cassonetti pieni di roba che abbiamo buttato. Ave Maria, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.